siano tutti una cosa sola, come tu, Padre, sei in me e io in te, perché il mondo creda che tu mi hai mandato.
Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, pregò dicendo: non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola. Perché tutti siano una cosa sola, come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano una cosa sola, come noi siamo una sola cosa. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io, e che contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato, poiché mi hai amato prima della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato. E io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Parola del Vangelo, cancelli i nostri peccati.
Questo brano del Vangelo di Giovanni è una parte della preghiera che Gesù rivolge al Padre durante l'agonia del Getsemani, quando è imminente la cattura, il processo, la condanna e la crocifissione. Potete immaginare come il cuore di Gesù, proprio lo diciamo umanamente, si sentisse gonfio dal dolore del distacco da questi che egli ha sempre amato e dal pensiero che purtroppo il mondo ancora sarà lontano da Dio, almeno in parte. Dice Giovanni: alzate gli occhi al cielo. Giovanni era sempre vicino a Gesù, non si allontanava mai più di qualche metro, anche durante la preghiera post-cena nell'orto degli ulivi. La tradizione vuole appunto che egli con gli occhi, con lo sguardo, rimanesse sempre fisso sulla persona di Gesù. Ed ecco allora che nota questo gesto di Gesù. Pure immerso in questa angoscia mortale, Gesù alza gli occhi al cielo. È il gesto che anche noi facciamo spontaneamente, quando il grido dell'anima è forte perché il bisogno dello spirito, del corpo, della famiglia, il bisogno è impellente, urgente, insistente. Allora anche noi alziamo gli occhi al cielo, cercando appunto di incontrare con lo sguardo colui che ci ha dato la vita. Bello, dice Gesù, io non prego soltanto per questi, prego anche per tutti quelli che crederanno in me mediante la loro parola. Poche ore dopo fuggiranno per paura di essere coinvolti nel processo. Però Gesù anticipa una certezza, che essi poi si riprenderanno, si riuniranno e compiranno la loro missione. Vedete come veramente lo Spirito di Dio aleggia non solo sulle acque e nello spazio, ma dentro di noi. In noi c'è confusione, in noi c'è certezza. Spesso dentro di noi si spegne la lampadina. Lo Spirito Santo è luce indefettibile, non viene mai meno. Questo ci deve far riflettere, perché significa che Dio vede continuamente anche il più piccolo buio che c'è dentro, la radice sbagliata che sta lì nascosta e può venire fuori diventando difetto grave, vizio addirittura. Spirito Santo ha sotto gli occhi questa realtà. Però la preghiera di Gesù è meravigliosa. Tu sei in me e io in te, siano anch'essi in noi. La gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro. Gesù parla di una gloria già data, sarà data, perché Gesù adesso subirà il processo e non è quella la gloria di cui parla lui. Anche noi dovremo attraversare tutto il deserto del tempo, tutte le prove della vita, tutte le sfide del demonio e del mondo, però avremo anche noi la gloria come il Padre la dà a Gesù. Siano una cosa sola. Quanto sta a cuore a Gesù? L'unità. Perché la Chiesa divisa è una Chiesa che piange. La Chiesa unita è una Chiesa che canta. Voglio che quelli che tu mi hai dato siano con me dove sono io. Noi chiediamo le cose, Gesù ci offre se stesso. Diceva Santa Teresa, Gesù, fa di me quello che ti pare, mi puoi mandare pure all'inferno, perché non mi separi da te. Ha risposto Gesù, ma il paradiso sono io. A te non ti interessa il paradiso, però vuoi stare con me. Io sono il paradiso. Perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato. Perché tu mi hai amato prima della creazione. Gesù, con la sua divinità, è dall'eternità, come il Padre. Uguale al Padre, uguale allo Spirito Santo, prima dunque che Dio desse vita alla creazione e poi all'uomo. Bella invocazione, Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, questo è il dispiacere di Gesù, per questo è venuto Gesù, per farlo conoscere. Io ti ho conosciuto. E questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato. Adesso non conoscono te, però conoscono me e sanno che sono venuto perché tu l'hai voluto. Ho fatto conoscere il tuo nome, lo farò conoscere. Perché? Perché l'amore che tu mi hai dato sia in essi e io in loro. Allora è unità con Cristo, come l'unità di Cristo col Padre, e carità, perché siano una cosa sola, mai divisi, e sapienza della verità, conoscenza perfetta della verità. Sappiano chi sei tu, chi sono io e adesso chi sono essi stessi. Sono chiamati per vocazione a vivere l'amore che ci unisce. Mese di maggio, un santo in un santuario. Sant'Antonio di Padova, il nostro caro piccolo e grande figlio di San Francesco, era il predicatore della scrittura, l'arca, il testamento, sapeva tutto della Bibbia e parlava sempre quindi con fondamento scritturale. Gli eretici erano veramente ridotti male, martellati dalla sua predicazione, soprattutto a nord. Era devoto tanto della Madonna, ha predicato soprattutto sui temi dell'Immacolata, della presentazione e dell'assunzione della Madonna. All'epoca c'era un frate che era bravo stenografo, cioè scriveva in abbreviazione particolare che poi ritraduceva nel discorso normale tutto quello che Sant'Antonio diceva. E tra le cose più belle, le affermazioni straordinarie, ricordo queste. Chiamava la Madonna il Tempio costruito da Dio sulla terra, però il Tempio di carne, il Tempio vivo, una creatura umana. Dio si è costruito a lui questo Tempio. Ora voi pensate, quello che costruisce Dio è perfetto. Poi dice che è l'arcobaleno e ad ogni colore dell'arcobaleno fa corrispondere una virtù della Madonna. Poi dice che è la regina ed elenca privilegi e virtù per cui la Madonna veramente è al di sopra degli angeli e dei santi. La Mariologia di Sant'Antonio è una tessitura perfetta, quindi noi non solo dovremmo imitare il suo grande amore alla Madonna, ma anche imparare qualcosa di più sulla Madonna, al di là della devozione. Devozione significa ti voglio bene, saperne di più significa io so perché ti voglio bene, quindi nessuno mai me lo potrà togliere il bene che ti voglio. Il santuario è vicino a noi, la Madonna dello Splendore, 1500, c'è un contadino, un certo Bertolino, che sta lavorando nel campo, quando si stanca si riposa sotto un olmo e la Madonna gli appare e gli dice: vai in paese, avvisa, perché io proprio ci tengo che qui si costruisca una chiesa e te ne do il segno. La Madonna dice: guarda lì, e c'era una sorgente freschissima, tuttora c'è questa sorgente. E allora lui andò in paese per avvisare di questo miracolo. Ma che è successo? Invece di ascoltarlo, lo prendevano in giro, addirittura un tale lo picchiò, cominciò a malmenarlo bestialmente, però non finì di picchiarlo che rimase paralizzato. Allora la gente cominciò a pensare: ma qua c'è qualcosa di serio, e andarono e videro la sorgente e l'olmo sul quale la Madonna era apparsa. Allora hanno fatto un quadro e poi una statua, e tuttora è tanto venerata la Madonna dello Splendore. Nella fine di aprile c'è una celebrazione grandiosa, ma per tutto l'anno pellegrini che vanno dall'Abruzzo e da fuori e prendono anche quell'acqua per devozione. Ora hanno costruito anche, oltre a restaurare il tempio, la chiesa e il santuario, una monumentale via Crucis che parte da giù, da Giulianova spiaggia, e arriva al santuario, per cui la gente che sale a pregare nel santuario percorre tutta la via Crucis E allora ritroviamo insieme il patire di Gesù e l'amare di Maria. Questa è la nostra scuola. Eleviamo a Dio la nostra preghiera.